Il 17 febbraio 1992 era un lunedì e io avevo 2 ore di italiano, una di greco, una di matematica e una di filosofia. La mattina era nebbiosa e fredda, come succede spesso in quella stagione nella pianura intorno al Po. Sul mio diario di allora la pagina è totalmente bianca. Un lunedì d'inverno, noioso, come mille altri, trascorsi tra le luci al neon del vecchio liceo classico, i compiti a casa, in vista della maturità, a cui mancavano solo pochi mesi. Non potevo sapere che proprio in quelle ore a Milano l'arresto di un uomo sconosciuto avrebbe stravolto per sempre la mia vita e quella della mia famiglia. L'uomo si chiamava Mario Chiesa, era il presidente del Pio Albergo Trivulzio ed era un esponente del Partito Socialista Italiano. Io non leggevo i giornali, non mi interessavo per niente di politica. La sera a cena, mentre mio padre seguiva il telegiornale, io, mia madre e mia sorella Silvia chiacchieravamo tra di noi e lui doveva dirci in continuazione di abbassare la voce. Per lui la politica era passione, militava nel PSI fin da giovane ed era stato eletto vice sindaco alle ultime elezioni. Aveva preso moltissime preferenze, tanto che a Roma gli avevano ventilato addirittura la possibilità di una candidatura alla Camera. In città lo conoscevano tutti e tutti cercavano di entrare nelle sue grazie. Giulia, la sua segretaria, ogni giorno doveva mandar via persone dal suo ufficio perché non riusciva a ricevere tutti. Alcuni addirittura si presentavano a casa nostra, una bella villa proprio nel centro storico, e mia madre faticava non poco a convincerli che papà passava più tempo in ufficio che a casa e che venire a cercarlo lì da noi non serviva a nulla. Fin da bambina ero abituata al fatto che tutti lo salutassero per strada, che si mostrassero gentili e anche servizievoli. D'altra parte la mia vita era praticamente perfetta. Vivevo in una bella casa, vestivo solo abiti firmati, avevo un fidanzato bellissimo, Marco, che tutte mi invidiavano. Anche la scuola andava piuttosto bene, nonostante non fossi particolarmente studiosa. Per il mio futuro però non avevo dubbi. Fin da piccola adoravo gli animali e volevo fare la veterinaria. Nel mio mondo perfetto tutti erano amichevoli, tutti erano sorridenti. Tutti tranne una, la mia compagna di classe Angela. Veniva da una famiglia meridionale e suo padre era un operaio. Frequentava il liceo grazie a una borsa di studio per merito ed era la prima della classe. Al contrario di me, lei era molto politicizzata. Arrivava in classe con il manifesto nello zaino e si metteva a leggerlo durante l'intervallo. Grigia e triste come l'invidia, Angela non mi poteva sopportare e non faceva proprio nulla per nasconderlo. La cosa, d'altra parte, era reciproca. Soprattutto quando lei aveva criticato a voce alta in mezzo alla classe il voto di maturità di mia sorella Silvia, che si era diplomata nel nostro stesso liceo con il massimo dei voti. Non fosse stata la figlia del vice sindaco, quel voto non lo prendeva più, aveva sibilato. Ma si sa che in Italia una raccomandazione vale più di mille meriti. Io ero intervenuta subito per difendere Silvia e rimettere la pettegola al suo posto. Che cosa voleva saperne lei dei voti di mia sorella? Angela non mi aveva degnato neanche di una risposta e mi aveva guardato con un sorrisetto che sembrava di compatimento. «Lasciala perdere, Cecilia», mi disse Marco. «È tutta invidia la sua». Per arrivare fino in provincia, il terremoto cominciato a Milano il 17 di febbraio, ci mise quasi 3 mesi. Bussarono alla porta di casa mia, venerdì 8 maggio, quando non erano ancora le 5 del mattino. Io avevo il sonno pesante degli adolescenti e Silvia dovette buttarmi giù dal letto. «Ci sono i carabinieri!» gridò. «Portano via papà!» La frase era talmente assurda che pensai facesse parte di un brutto sogno. Mia sorella mi trascinò alla finestra e io feci appena in tempo a vedere mio padre, con la barba non rasata, con i capelli spettinati, che entrava nella volante dei carabinieri. «Ma dove va?» chiesi con la voce impastata di sonno. «In prigione, stupida!» gridò mia sorella, buttandomi in faccia al giornale della sera prima. «L'inchiesta di Milano rischia di stravolgere le amministrazioni della nostra provincia», diceva il titolo a lettere cubitali. Si parlava di concorso in corruzione, si accennavano i nomi, oltretutto nomi che conoscevo, tutti amici e colleghi di mio padre. «Gli accusati rischiano la reclusione da 6 a 12 anni», continuava l'articolo. Guardai Silvia che si mordeva le labbra fino a farle diventare bianche. «Ma io non capisco», balbettai. Lei invece capiva benissimo. Al contrario di me, aveva gli occhi aperti sul traffico dei favori, degli appalti, delle tangenti, delle mazzette che avevano costruito la carriera politica di mio padre. In pochi minuti mi rovesciò addosso una verità che non ero assolutamente preparata a sopportare. Mi sedetti sul letto, con le spalle curve per il troppo peso. Mia madre entrò proprio in quel momento nella stanza. «Cecilia, forse oggi è meglio che tu non vada a scuola», mi disse con voce rotta. Non andai al liceo quel giorno e nemmeno quello dopo, e neanche quelli successivi. La notizia si era diffusa con la velocità del vento, tutta la città parlava di mio padre come di un ladro. Per la strada nessuno salutava più mia mamma, mia sorella, tutte le evitavano, cambiando addirittura lato della strada. E io mi ero chiusa in casa per vergogna, incapace di affrontare un mondo così ostile. Il telefono taceva, era muto, feroce. Non un parente, non un amico aveva telefonato per sapere come stavamo o per farci coraggio. Non venne a trovarci nemmeno Giulia, la segretaria di mio padre. «Avrà già trovato un altro amante influente», mi disse Silvia con una smorfia, facendo crollare un altro pilastro della mia vita, quello della solidità del matrimonio dei miei genitori. Dei miei compagni di classe, tanto simpatici e affabili, nessuno si fece vivo, nemmeno Marco. Lo dissi a Silvia e lei fece la faccia nauseata. «Si vede che stava con te per avere un bel voto su raccomandazione. Adesso non gli servi più a nulla, o magari si vergogna». Mi tornò in mente il sorrisetto di compatimento di Angela e le lacrime di rabbia mi riempirono gli occhi. Trovai il coraggio di presentarmi a scuola solo 3 settimane dopo e solo perché la maturità ormai incombeva. Mancavano pochi giorni alle fine delle lezioni e li trascorsi in un angolo della classe, dal quale non uscivo neanche all'intervallo per paura degli sguardi altrui. Più di tutti evitavo quello di Angela, che immaginavo trionfante per la mia disgrazia e per quell'onda di moralizzazione che stava investendo l'intero paese. Feci un esame di maturità mediocre e riuscì a portare a casa un 48 sessantesimi, grazie agli anni precedenti. Marco, senza la raccomandazione di mio padre, dovette accontentarsi di un voto peggiore del mio. Angela invece prese il massimo dei voti, che indubbiamente meritava, e anche i complimenti della commissione per il suo ottimo tema sul suffragio universale. Passai l'estate chiusa in casa, carcerata quanto mio padre. Mia madre e mia sorella andavano a trovarlo tutte le settimane. Io invece ci andai una volta sola e fu terribile. In quella stanza bianca e fredda, con le guardie alle porte e le sbarre alle finestre, c'era un uomo di cui io non sapevo nulla, che somigliava solo vagamente a quello che era stato mio papà. «Come stai, Cecilia?» mi disse. E mi sembrò che gli fosse addirittura cambiata la voce. Per iscriversi a veterinaria era necessario superare un test d'ingresso, ma ormai era scritto che quello dovesse essere il mio anno nero. Forse fu il voto basso di maturità o magari il fatto che la mia testa era ancora altrove. Comunque non venni ammessa. E quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Di quel giorno di settembre in cui vennero esposti i risultati del test, ho solo un ricordo confuso. Faceva caldo, il treno era molto affollato. Arrivai a casa e non trovai nessuno. Mi sentii tutto d'un tratto sola e sperduta, come con un passato fasullo che volevo dimenticare e senza nessun futuro, dato che persino il mio sogno d'infanzia era andato in frantumo. Con i gesti torbidi di un sonnambulo spalancai gli armadietti del bagno senza neanche sapere cosa stessi cercando. Trovai un flacone della candeggina e sorrisi all'idea che poteva essere la soluzione definitiva a tutti i miei problemi. Svitai il tappo e ne ingurgitai un sorso. Da quel giorno mi sono convinta dell'esistenza degli angeli custodi, altrimenti non riuscirei a spiegare come abbia fatto mia madre a entrare proprio in quel momento. La corsa in ospedale, la lavanda gastrica, la lunga convalescenza, tutto si mescola in un caleidoscopio confuso, alla fine del quale c'è la mia faccia riflessa nello specchio, con le labbra bianche asciutte, gli occhi infossati e le guance tirate. Per aiutarmi a risalire, mia madre mi convinse ad andare da una psicologa, a cui raccontai i miei ultimi terribili 6 mesi. «Il linguaggio dell'inconscio è straordinariamente preciso», osservò lei. «La candeggina cancella le macchie, come quelle che secondo te sporcano l'immagine di tuo padre». Mi consigliò di ritentare il test di ammissione veterinaria. Non ne avevo voglia e andai a fare un giro all'Università di Milano solo per far contente mia mamma e mia sorella. Sul treno, mentre lo sguardo si perdeva fuori dal finestrino, una voce mi salutò. «Ciao Cecilia, come stai?» Mi voltai e vidi la figura grigia e severa di Angela. Il tono e lo sguardo erano insolitamente amichevoli e io mi sforzai di rispondere al saluto con un sorriso. Angela lo prese come un invito a sedersi di fronte a me. «Scusami se non ti ho chiamato», mi disse. «Ci aveva pensato tante volte», mi raccontò, «ma poi, visto i nostri rapporti poco amichevoli, aveva pensato che forse non mi avrebbe fatto molto piacere sentirla. Mi ha fatto veramente infuriare il modo in cui ti hanno trattata in classe», si scaldò. «Cosa c'entri tu con quello che ha fatto tuo padre?» Io la guardavo con gli occhi spalancati, incapace di credere alle mie orecchie. Lei se ne accorse e sorrise un po' imbarazzata. «Abbi pazienza, Cecilia. Lo sai che io, davanti alle ingiustizie, non sono capace di contenermi». «Io però non ne sapevo niente», balbettai. Gli occhi di Angela diventarono più amichevoli di quanto non fossero stati mai. «Ma io lo immaginavo», mi disse. «Cosa fai all'università?» Mi sforzai di cambiare discorso. «Veterinaria», rispose Angela. «Ma vado un po' lenta perché nel frattempo lavoro». Per la seconda volta in una manciata di minuti mi lasciò a bocca aperta. Non avevo idea che noi due condividessimo la stessa passione. In 5 anni di liceo, d'altra parte, avevamo parlato sì e no 3 volte. Incoraggiata dal suo modo di fare, amichevole, le dissi che era anche il mio sogno e pensavo di ritentare il test. «Ma questa sì che è una combinazione!» esclamò. «Io sto giusto cercando una nuova coinquilina. Perché non viene a stare da me?» Angela era sempre stata un tipo pratico ed energico. Nel poco tempo che passammo in treno organizzò persino il mio trasloco. «Può darci una mano mio fratello?» mi disse. «Ha un furgone con cui fa le consegne». Mi diede il suo numero di telefono, mi disse di chiamarla se avevo bisogno di aiuto per preparare il test. «Mi raccomando, Cecilia, guarda che aspetto la tua telefonata». Arrivai a casa con un respiro più ampio e anche il cuore più leggero. Se ne accorse anche mia mamma. Ed era la prima volta dopo tanti mesi. E io chiamai davvero Angela e lei mi diede alcune dritte per passare il test, che questa volta infatti superai senza difficoltà. Andò liscio anche il trasloco e il fratello di Angelo, Nicola, si rivelò un gran bel ragazzo oltre che un tipo simpatico. Con la scusa di venire a trovare la sorella, ormai si presentava da noi tutti fine settimana. Quando il processo a mio padre si concluse, lo condannarono a 7 anni. Mi aveva scritto molte lettere dopo che aveva saputo del mio tentativo di suicidio, ma io non avevo mai trovato la forza di rispondergli. Quando la notizia della sentenza uscì sul giornale, io vivevo a Milano con Angela e la nostra amicizia era diventata salda e profonda. «Senti, non credi che sia arrivato il momento di tornare a trovarlo?» mi disse con quella sua maniera diretta e un po' brusca. Andai da mio padre. In un pomeriggio di sole, con la luce che filtrava attraverso le sbarre dalla finestra del parlatorio. Il suo aspetto era pallido e smagrito e mi fece salire le lacrime agli occhi. «Cecilia, finalmente!» disse la sua voce, rotta dall'emozione. Per tutta l'ora del colloquio mi sforzai di sorridere e di raccontare quello che facevo. Gli studi di veterinaria, la vita a Milano, la mia amica Angela, suo fratello Nicola, con cui ormai uscivo tutte le domeniche. «Sono molto felice di vederti così», mi mormorò. Gli strinsi forte la mano tra le mie, poi lo salutai in fretta perché avevo un nodo che mi stringeva la gola. «Ci vediamo, papà, torno la prossima settimana», gli dissi, e fuori ad aspettarmi c'era Nicola. «È andato tutto bene?» mi chiese. Feci sì con la testa. «Angela aveva ragione», gli dissi. «Aveva proprio ragione, ieri e oggi». Nicola scoppiò a ridere. «Sì, ma non glielo dire mai, per cortesia, è già spocchiosa così». Mio padre è uscito dal carcere qualche anno dopo, giusto in tempo per venire a vedere la discussione della mia tesi di laurea. Angela si è laureata un po' prima di me e insieme abbiamo aperto uno studio veterinario a Milano. D'altra parte, ormai, le nostre vite sono strettamente intrecciate. All'amicizia di vecchia data si è aggiunto il legame di parentela, visto che io e Nicola ci siamo sposati. Prima del matrimonio, mio padre mi ha chiesto se poteva accompagnarmi all'altare. «Solo se la cosa non ti fa sentire in imbarazzo, però», aveva aggiunto. Ho risposto con un lungo abbraccio, lungo, come tutti gli anni della nostra lontananza.